The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Nuova puntata di Fantascientificast e prima puntata della nuova stagione. E abbiamo qui con noi un gradito ritorno con la sua rubrica Video Asterisco. Abbiamo qui con noi Silvio Sosio. Ciao Silvio.
Ciao Omar.
Dunque Silvio, ci tocca dobbiamo parlare della serie del momento.
Sì, dobbiamo parlare delle due nuove serie di Star Trek che stanno andando in onda.
Sì, in effetti sono due, io volevo evitare anche perché una ufficialmente non è ancora arrivata, diciamo, però ovviamente è disponibile nei canali quelli che io chiamo alternativi. Silvio, cosa ne pensi? Parlo di quella ufficiale, cioè quella...
ufficiale. Ho visto i primi tre episodi. Ho anche letto un sacco di commenti in giro in internet, insomma, è sicuramente un bel prodotto realizzato bene, moderno, diciamo, con una certa dose di Star Trek cosità, poi magari ne parliamo più diffusamente di questo punto. È una trama bella spessa, densa, abbastanza diverso dagli Star Trek del passato, diciamo, soprattutto dal punto di vista del fatto che si tratta di una storia sola che si svolgerà in tutta la stagione, non di episodi a sé stanti, insomma.
Si può dire una super miniserie.
Sì, esatto, durerà 10 episodi questa stagione. E il progetto originale di Fuller era di fare... ogni stagione una storia completamente diversa, quindi anche con personaggi diversi ambientate in epoche diverse, però poi Fuller è stato un po' estromesso da questo progetto, quindi in realtà tutto da vedere come andrà, insomma, in futuro.
Poi...
Per adesso cosa possiamo dire? Possiamo dire che la serie ha avuto un ottimo apprezzamento. La CBS, che la trasmette negli Stati Uniti sul suo nuovo service di streaming che si chiama CBS All Access, diciamo, per spiegare, una specie di Netflix fatto da loro, insomma, che è stato però appena lanciato, e hanno dichiarato che hanno raddoppiato il numero degli iscritti dopo grazie alla messa in onda di Star Trek, insomma, il che può voler dire poco e niente, visto che prima di Star Trek non c'era quasi nulla, quindi ovviamente gli iscritti poche centinaia, non ci voleva molto raddoppiarli. Comunque, insomma, diciamo che gli apprezzamenti quindi sono arrivati, ecco.
Secondo te, Silvio, tanto tutte e due la pensiamo nella stessa maniera diciamo di quello che è stato ultimamente Star Trek, soprattutto al cinema, con quello che è stato quella che dopo l'hanno chiamato la timeline alternativa di J.J. Abrams? Vedo che da quello che ho visto, e non so se concordi con me, anche in questa serie un filino di influenza c'è da parte.
C'è un po' di ambramosità, tu dici, insomma.
Sì.
Potremmo fare una formula chimica, potremmo dire che, non so, un 60% di Star Trek, un 20% di Abrams,
sì,
e un 30% di Fuller, ecco. Poi non so se il totale faccia 100, perché ho perso il conto. Sì, sicuramente, ricordiamoci che tra i produttori c'è, come si chiama, Alec Kurtzman, no? Che è uno dei, diciamo, degli uomini che ha lavorato con Abrams ai film. E poi sicuramente è una serie fatta adesso con, diciamo, tecniche moderne, con un certo budget, quindi è chiaro che visivamente anche ricordi più i film che non i telefilm, che ormai risalgono a parecchi anni fa, insomma. Tuttavia, questa serie è ambientata nell'universo canonico di Star Trek, non è ambientata nell'universo alternativo di Abrams, e sebbene ci siano un po' di elementi non proprio regolari, diciamo, però segue quella cronologia ed è inserita in un momento storico ben preciso dalla cronologia tradizionale di Star Trek.
Io, tra l'altro, ho apprezzato, non so se hai apprezzato te, che se vuoi c'è anche una certa, diciamo, c'è una continuity estetica fra Enterprise e Discovery. Quello che però invece a me, da appassionato di Star Trek, ma un pochino fatto storcere il naso, ma non più di tanto, è il fatto che ci sono un sacco di piccoli fanservice messi lì, che però tutto sommato stonano completamente.
Beh, diciamo che sì, ha una continuità estetica con Enterprise, nel senso che hanno le tute da meccanica, questo intende, hanno le tute blu, sì. In effetti questa è una cosa un po' strana, perché è come tempo, diciamo, come cronologia, è molto più vicina alla serie classica che Enterprise, ambientata 10 anni prima della serie classica, quindi dovrebbero avere forse i pigiamini che hanno gialli e rossi che hanno la serie classica, ma vabbè, sono dettagli minimi. È vero, ci sono un sacco di piccoli elementi, di piccole citazioni, non è un granché di spoiler, la scena iniziale in cui loro camminano e poi disegnano il logo della flotta astrale, insomma, è chiaro che è proprio una cosa per far dire ai fan: oh, che bello c'è Star Trek. Qua si gioca un po', diciamo, il problema tra l'essere Star Trek da un punto di vista delle idee, della filosofia di fondo, e l'essere Star Trek superficialmente, con la forma delle astronavi, con le citazioni, con i triboli sulla scrivania del capitano e queste cose qui. Quindi, secondo me, in questo momento siamo ancora un po' più da questa seconda parte, perché è una serie che parla di guerra, in cui non ci si fanno troppi scrupoli anche a combattere piuttosto che a discutere, no? Tuttavia, come ho anche scritto, vorrei dare questo giudizio quando sarà finita la storia, perché è una storia che dura 10 episodi, quindi non puoi dare una definizione della filosofia della serie finché non hai visto tutta la storia, perché in una storia c'è un inizio in cui descrivi una crisi, c'è uno svolgimento e poi alla fine c'è una conclusione, quindi finché non trai le conclusioni non puoi dire
per cui
la filosofia di fondo, secondo me, insomma.
Cioè, diciamo, Silvio, questo qui potrebbe essere l'introduzione, dopo ci risentiremo a fine stagione per rifare una puntata. Quello che hai detto, una cosa tanto giusta, dati i tempi eccetera, si vede quello che io ho sempre definito, che si vede, se vuoi, anche in maniera molto più velata in Deep Space Nine, quello che era il lato sporco della federazione, cioè c'è una guerra in atto e sostanzialmente non c'è nessun tipo di, chiamiamolo fra virgolette, scrupolo federale per raggiungere la vittoria. E questa è una cosa, secondo me, interessante, cioè almeno poi soprattutto, senza far spoiler, io la vedo molto dark come serie, come anche come aspetto, non so se convivi con me.
Sì, in Deep Space Nine si partiva, diciamo, da una situazione in cui gli ideali della flotta, della federazione, quindi di Star Trek, erano consolidati e venivano messi in crisi di fronte a una guerra contro un nemico più forte, no? Però c'era tutto il travaglio in questo dover superare, dover andare oltre le proprie diciamo regole morali per poter sopravvivere. Quindi non la vedo, non l'ho mai vista di DS9 come una serie che va contro i principi di Star Trek. È una serie che li mette alla prova, se mai. E invece in Discovery, per il momento, non sono stati molto messi alla prova, diciamo. La serie comincia la guerra dopo poco. E
no, possiamo dirlo dopo...
Non c'è granché un tentativo di trovare altre strade, no? Anzi, la protagonista dice proprio che secondo i vulcaniani sarebbe stato giusto attaccare per primi, cosa che, insomma, non trova riscontro nella filosofia di Star Trek, insomma, chiaro. Il fatto che sia dark chiaramente mi piace, insomma, è bello. Però, come ha detto qualcuno, è una serie che ricorda forse più Battlestar Galactica in questo momento.
Tra l'altro c'è un assilone anche a bordo che fa l'ufficiale della sicurezza.
Esatto. No, bel personaggio, tra l'altro.
Sì, no, beh, è veramente... No, ma sono tutti sostanzialmente, diciamo che per chi non l'avesse ancora visto, diciamo che dal terzo episodio comincia, non posso dire a decollare, però comincia a rollare sulla pista, come si suol dire.
Sì, le prime due puntate sono un po' un prologo, diciamo, dalla terza in poi in teoria dovrebbe essere la storia vera e propria.
Silvio, una nota, cioè, dell'aspetto nuovo, del nuovo look dei Klingon, cosa ne pensi? C'è sotto qualche cosa che magari ci spiegheranno come penso io, oppure è l'ennesima rivisitazione estetica della razza?
Guarda, su questa cosa del Klingon ho già letto commenti di ogni genere sui social. Tra l'altro, tu sai che i Klingon, diciamo, tra l'epoca di Enterprise e l'epoca della serie classica, adesso non ricordo esattamente cosa fosse successo, comunque erano diventati più o meno umani, no? Perché nella serie classica erano umani.
Perché avevano praticamente, c'era stato, beh, tanto non è spoiler perché è una serie passata, in Enterprise c'era stato un tentativo di ibridazione fra i, diciamo, gli umani potenziati di Khan Noonien, e sostanzialmente era andata fuori controllo la cosa, si era trasformata in una sorta, chiamiamola, di epidemia, per cui li stava mutando fisicamente, e tra l'altro la prendono come giustificazione per spiegare come mai gli umani della serie classica, scusate, i Klingon della serie classica, sono così diversi da quegli altri.
Esatto, c'era una spiegazione, diciamo un retcon della... adesso ci ritroviamo invece con un tipo di Klingon ancora diversi, che sono inseriti in mezzo tra quelli della serie classica e quelli di Enterprise, però dal mio punto di vista non sono in realtà poi così diversi, mi sembrano un po', diciamo, una estremizzazione estetica, insomma, del Klingon, no? O potremmo dire forse un ammodernamento al XXI secolo, a quello che uno spettatore di oggi si aspetta dal punto di vista del trucco, della scenografia e così via, insomma.
Che almeno ci hanno risparmiato gli elmetti di Into Darkness, ti ricordi?
Sì, no, quelli erano davvero brutti, sì. Però diciamo i fan poi si lamentano anche di altre cose, della forma delle astronavi, per esempio, che non rientrano in nessun catalogo delle flotte Klingon fino ad oggi conosciute, queste cose qui. Mentre dal punto di vista politico invece mi pare che sia più o meno rispettata la cosa, però anche lì ci sono critiche. Ora, chiaramente i fan che sanno parlare anche. Ah no, c'è anche questo fatto che parlano Klingon, ma lo parlano sbagliato dal punto di vista sintattico. Questo è stato detto da un esperto di lingua Klingon.
Per cui è certificata la cosa.
Sì, insomma, queste cose mi lasciano un po'.
Ma
Però,
se...
no, però voglio dire, per i fan sono importanti, però vabbè, insomma, ci si può anche passare sopra a un certo punto. Tanto poi rimettere le cose a posto con una spiegazione posteriore non è una cosa difficile.
No, tra l'altro oggi ho già visto, e di oggi l'ho visto su un post del sito TG Trek, che c'è stata proprio anche una dichiarazione per spiegare come mai il Delta della flotta stellare era già adottato su... Sai che c'è stata quella questione che adottavano il Delta da flotta stellare, che diciamo era invece...
Nella serie classica invece era simbolo solo
Del
di
Enterprise. Allora, sono riusciti a trovare fuori una un po' arrampicata sugli specchi, secondo la mia visione, però sono riusciti già a parare questo problema qua. Quello che io non riesco a parare, Silvio, sono anche, io li chiamo i mortaretti di JJ, cioè quando sparano coi phaser che sparano quella specie di sembrano delle bordate di cannoncini, una roba del genere, non...
Ma sai, anche i siluri fotonici hanno avuto il loro la loro evoluzione nel tempo. No, ci sono altre cose che lasciano perplessi, per esempio questo uso degli ologrammi per comunicare, no? Quando comunicano con l'ammiraglio, per esempio, dal bordo dell'astronave, c'è l'ologramma dell'ammiraglio lì nella stanza, no? Che parla con te, mentre nelle serie ambientate nel futuro rispetto a Dark Discovery lo vedono nello schermo. Allora uno si chiede come mai sono tornati indietro dal punto di vista tecnologico.
Tra l'altro sono anche ologrammi intelligenti, c'è una scena addirittura, tanto è un micro spoiler, di Sarek che sta parlando con la ragazza, con la protagonista, addirittura l'ologramma si siede sul letto.
Sì, esatto.
Ah, per cui...
Che poi io non ho mai capito cosa ci sia di buono a comunicare tra questi ologrammi con cui comuni, anche in Star Wars, sono sempre tutti disturbati, li vedi male, sfrigolano, ma insomma, non era meglio una TV
Sì,
normale.
esatto, cioè, boh, sai, fa più fico però. Per cui, allora, in estrema sintesi, che dopo passiamo alla seconda parte della trasmissione per parlare dell'altra serie Trek,
Sì.
fino adesso diciamo pollice su, vero, come serie, tutto sommato.
Ah sì, certamente, certamente. Ci si aspetta sempre tanto da Star Trek. Ci si aspettava moltissimo per il fatto che c'era Fuller, Brian Fuller, che è un po' un genietto di queste cose. E purtroppo Fuller poi, come sai, ha dovuto lasciare. E tra l'altro è curiosa questa storia di Fuller, perché vabbè, loro dicono che ha lasciato consensualmente perché non aveva tempo a dedicare. Da altre parti ho letto che invece è stata una separazione non così consensuale. In sostanza, cosa è successo? Che la CBS voleva lanciare la serie a febbraio di quest'anno perché doveva inaugurare appunto il CBS All Access. Mentre Fuller non aveva tanto tempo a dedicare perché stava facendo anche American Gods. E voleva come attrice Sonequa Martin-Green, che per lui era perfetta per questa parte, ma Sonequa Martin-Green era impegnata perché stava finendo di girare Walking Dead, The Walking Dead, e quindi non si sarebbe potuta liberare prima di un certo tempo. Insomma, la CBS ha detto no, no, non possiamo ritardare così tanto. Alla fine ha detto: senti, Fuller, vai per conto tuo a parte American Gods e qua ci pensiamo noi. Se non che comunque alla fine hanno ritardato lo stesso anche cacciando Fuller, per cui tanto vale, hanno preso lo stesso Soneca Martin Green, che a un certo punto si è liberata. I due aiutanti di Fuller sono andati avanti a lavorare al posto suo e la serie comunque è arrivata alla fine a settembre. Insomma. Però se non fossero stati così frettolosi quella di CBS, della CBS, forse avrebbero avuto ancora Fuller in squadra. L'effetto della partenza di Fuller non lo vediamo ancora perché i primi tre episodi li ha scritti lui. Quindi stiamo vedendo quello che ha fatto lui. Bisognerà vedere nelle puntate successive, di cui lui aveva scritto soltanto, diciamo, lo scheletro generale della storia della stagione, come se la caveranno gli altri al suo posto, insomma.
Speriamo bene.
State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast. Check this
Thank you.
Beh, adesso invece Silvio parliamo della seconda serie Trek che è uscita sempre in questo periodo, cioè Orville.
Orville, The Orville, anzi per esattezza, che è una serie prodotta da Seth MacFarlane, che in Italia è conosciuto ovviamente per le serie a cartoni animati dei Griffin e di American Dad. Poi ha fatto anche due film, come li chiamano?
Ted.
Ted, esatto,
due miti, quei
film. Lui come attore, sì. E lui è un gran fan di Star Trek, questo proprio si vede, ma proprio uno di quei fan che sanno tutto, no? E ha voluto a tutti i costi creare questa serie che si chiama The Orville, che non è una serie di Star Trek, ma che è Star Trek fino al midollo. È una serie,
perdonami Silvio, potrebbe essere come a suo tempo Galaxy Quest, praticamente, che lì era una...
Questa era una serie che prendeva in giro Star Trek,
però era più Trek di
The Orville. Non prende in giro Star Trek. The Orville non prende in giro Star Trek. The Orville è Star Trek. Dovrebbe essere una serie comedy, una serie comica da ridere, insomma, brillante. In realtà lo è abbastanza poco, perché finisce sempre per fare delle puntate di Star Trek che sono quasi serie, insomma, c'è una battuta ogni tanto, anche carine, devo dire, ma il succo della storia è serio ed è veramente... Sembra di vedere la serie classica di Star Trek con Robert Sawyer, che è uno scrittore di fantascienza, l'ha definita la serie classica con le scenografie di Next Generation.
Ecco, per cui... Ascolta Silvio, senza dare, diciamo, senza cadere nello spoiler, la serie di che cosa parla?
Dunque, la serie parla di questo capitano Ed Mercer, a cui viene affidata una nave della flotta stellare, perché ci sono un sacco di navi ma non ci sono abbastanza capitani, perciò decidono di darne una anche a lui, al quale viene affiancata la ex moglie, che l'ha tradito praticamente con una specie di andoriano tutto blu, perciò non sono in buoni rapporti. La moglie è interpretata da Adrian Palicki, che faceva Agents of S.H.I.E.L.D. E questa nave in sostanza va in esplorazione nella galassia, insomma, quindi ha delle avventure che sono come quella della serie classica di Star Trek. Ogni puntata c'è una nuova storia, diciamo.
Cioè, sono autoconclusive, diciamo.
Episodi autoconclusivi, esatto. E tra l'altro ci sono partecipazioni di attori incredibili. Nella quarta puntata c'era Liam Neeson, che faceva una particina. In una puntata prossima ci sarà anche Charlize Theron.
Però...
Quindi, per cui diciamo,
è a grosso budget anche questa come serie?
Secondo me no, secondo me partecipano perché o sono amici di McFarlane o perché gli piace Star Trek, perché vuol dire Liam Neeson per esempio fa una particina di un minuto, forse anche meno, so. Però è curioso che ci sia. Non è una serie a grosso budget, anche se va sulla Fox, che è un network, e quindi comunque un po' di budget dovrebbe avercelo. Non ha avuto ascolti altissimi, bisogna dirlo. Ha fatto 2.6 nella prima puntata, poi adesso è già scesa a 1.1, quindi anche la sua prosecuzione o rinnovo sono abbastanza dubbi, probabilmente, insomma, magari si riprende, speriamo.
Secondo te c'è speranza di vederla in Italia o...
Ma sì, perché no? Poi Seth MacFarlane è comunque una potenza, per cui è probabile che venga, che arrivi, insomma, da qualche parte. Se non arriva su Sky Atlantic, arriverà magari su un canale minore o su Netflix o qualche prodotto di questo tipo, insomma. Sì. Penso che sicuramente arriverà prima o poi. Ecco.
Scusa, poi visto che adesso Netflix ci propina Don Matteo, non vedo perché non ci possa propinare Orville.
Beh, credo che Don Matteo in Italia possa fare più
ascolti ai medici di Orville.
Silvia, no, le storie, volevo dire una cosa sulle storie che sono, per dare un'idea del tipo di prodotto, nel terzo episodio succede questo, l'Orville ha a bordo un primo ufficiale che è di una specie fatta, composta da soli uomini, e questo primo ufficiale vive sull'astronave insieme al suo compagno. Vuol dire che sono gay, ma in realtà non lo sono, perché nella sua specie sono solo gli uomini, e hanno un uovo, e si schiude l'uovo ed esce una figlia, che è una bambina, una femmina, insomma. E quindi quello che lui chiede, il primo ufficiale, va dal dottore dell'astronave e dice di riparare questo difetto e trasformare la figlia in un maschio. Naturalmente tutti gli umani dell'astronave sono sconvolti da questa idea e si rifiutano di farlo, si va a un processo, insomma. Però è interessante perché appunto pone un tema etico veramente tipico di Star Trek, diciamo, no? Anche sì, se lo pone con un po' di umorismo, un po' di ironia.
Forse in maniera anche più cruda, se vuoi, da un certo punto.
Ma sì, ma c'è questa idea di una società, una civiltà intera composta da soli uomini, per cui l'essere donna è effettivamente visto come un difetto, messo di fronte alla morale umana, che considera inaccettabile l'idea di trasformare una donna in un uomo. Quindi questo è il tipo di Star Trek che troviamo in Orville, insomma. Nella puntata dopo incontrano un'astronave gigantesca in cui le persone che ci abitano hanno dimenticato di essere su un'astronave e pensano che sia tutto l'universo, un altro tema che abbiamo visto anche simile in Star Trek. Sì. Procede bene, insomma, diciamo.
Una cosa, Silvio, senza ovviamente cadere nello spoiler, il contesto, diciamo, è molto, da quanto ho capito, è molto simile a Star Trek, cioè anche lì c'è una federazione, sì, anche lì, cioè è molto, come dire, referenziale verso Star Trek da questo punto di vista.
No, è proprio Star Trek, ecco, senza nomi, è proprio Star Trek, sì.
Tra l'altro ho visto anche vagamente quello che si vede, che poi tra l'altro non è uno spoiler, quello che si vede anche su internet, anche fisicamente le astronavi, se non fosse per le gondole, sono astronavi Star Trek praticamente.
Ma sì, guarda, secondo me sono abbastanza oltre il limite
del plagio.
Sì, potrebbero avere un'azione legale da parte della CBS, secondo me sono abbastanza vicini a quel limite lì. Non che io mi lamenti, anzi, mi va benissimo così, insomma.
In conclusione, Silvio, qualche serie invece extra che sta arrivando interessante, che vale la pena di vedere, hai qualche notizia da darci? O
serie che stanno arrivando, ma è arrivata qualche giorno fa Inhumans, che è stata definita la peggior cosa della Marvel prodotta negli ultimi 20 anni. Quindi diciamo non la consiglierei. È una serie della Marvel, però prodotta dalla Fox, perché è una serie su mutanti, insomma. Come non detto, non è prodotta dalla Fox, fodevo con l'altra. Questa è una serie per la ABC, quindi sarebbe in teoria parente di Agents of S.H.I.E.L.D., dovrebbe anche fare qualche crossover. Ci sono gli inumani, non i mutanti. Quello sui mutanti invece è The Gifted, che credo che cominci questo lunedì. Può essere che possa essere un po' meglio. Ci si chiede se possa essere a livello dell'altra serie sui mutanti che è andata in onda qualche mese fa, Legion, che era veramente bella. Mi dà l'idea che questa qui sia più sul genere adolescenziale, perciò insomma, non ci conto tantissimo. È iniziata da qualche settimana Electric Dreams, che è una serie di episodi a sé stanti tratti dai racconti di Philip Dick,
per cui sono proprio neanche autoconclusi, sono proprio
una serie antologica. Ogni episodio è una storia diversa, sì, come Black Mirror, diciamo, o o come Twilight Zone per andare più indietro nel tempo. Però questi sono tratti da racconti di Philip Dick, ne sono già usciti 3 mi pare, non l'ho ancora vista, però devo ammettere, perché anche io non riesco a vedere tutto. E di cose in arrivo nei prossimi mesi di fantascienza no, non c'è nulla, a parte le riprese dei soliti vari supereroi della DC, Arrow, Flash eccetera, e poi il ritorno di Walking Dead, ma insomma
non è che ormai sta un pochino sbaccando Walking Dead.
Walking Dead sta sbaccando da 3 anni.
No, e questa, certe volte ci sono veramente certe serie che fanno un accanimento terapeutico, perché non mi viene in mente l'altra definizione, che è una cosa incredibile, veramente.
Ma sì, ma sai, rispetto a The Guiding Light, comunque hanno ancora un sacco di tempo davanti. The Guiding Light hanno andato avanti tipo mi pare per 50 anni o 60.
Ecco, figurati. Bene. Direi che per questa puntata è tutto, Silvio, ti ringraziamo della tua presenza. Tra l'altro ricordiamo una cosa importantissima, ricordiamo che il dato che adesso la puntata non si dice mai in podcast, però visto che è oggi, dovrebbe essere venerdì, per cui chi l'ascolta quasi in diretta è venerdì, il prossimo fine settimana a Milano ricordatevi che c'è Strani Mondi, dove peraltro dove c'è Silvio, ci saremo anche noi in quanto media partner, ma poi anche, cioè, se venite per fare 4 chiacchiere, nel mio caso sputarmi in un occhio, siete benvenuti, no scherzo. Vi aspettiamo tutti a Strani Mondi, vero Silvio?
Certamente, ci saranno oltre a me e te, ci sarà anche un altro migliaio di persone, penso. Che... ci sarà Pat Cadigan, ci saranno altri scrittori, forse viene anche Bruce Sterling, mi diceva, non l'ho scritto da nessuna parte ancora, perciò questa è una notizia in anteprima.
Ah, caspita, grazie della news.
Si parlerà di fantascienza, di fantasy, di weird, con incontri, un sacco di libri, presentazioni, ci saranno un sacco di editori con i loro banchetti, quindi proprio una festa, un'orgia è stata chiamata, un'orgia. Sì. Per appassionati di fantastico.
Anzi, ricordiamo che se volete proprio approfondire l'argomento, a parte visitare il sito che è www.stranimondi.it, vi ricordiamo che abbiamo a suo tempo fatto una puntata speciale dove con Andrea Vaccaro e un altro degli organizzatori e anche Silvio abbiamo praticamente parlato dell'evento, degli ospiti, di come si... No, comunque è un bel evento, è veramente un'occasione per venire a contatto con quello che, a parte autori, ma quello che è veramente il mondo della fantascienza libraria in Italia, è veramente sì. Beh, l'orgia non mi piace perché dà l'idea, cioè, mi dà più l'idea l'agorà, dai, che è un pochino più aulico. Più
vabbè, insomma. Comunque, Milano, non so se l'abbiamo detto, Milano 14-15 sì. Ottobre.
Ok, dalle parti di Viale Monza esattamente.
Alla casa dei giochi in via Santo Guzzone 8,
che è apparentemente una traversa di Viale Monza.
Sì, esatto, fermata a Villa San Giovanni del metro 1.
Bene, Silvio, ti ringraziamo. Allora ci risentiremo fra non molto per se esce qualche cosa di nuovo. Poi ovviamente mi hai già fatto la promessa che ci risentiamo a fine stagione per fare la somma o quantomeno tiriamo le somme su quello che è stato Discovery. Ti ringraziamo ancora di averti a bordo e alla prossima.
Grazie Omar, grazie, saluti a tutti.
Ciao.
Ciao ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @FantasciCast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.